Siamo su Radio Vegit, io sono Giorgio Immesi e si sa, le tematiche legate all'alimentazione vegana sono molto discusse, soprattutto se si parla di introdurla anche nei bambini, fin dallo svezzamento. È legittimo che anche i più convinti genitori vegani possano avere dei dubbi, non tanto dal punto di vista nutrizionale, quanto da quello mentale, psicologico e sociale. Bene, oggi iniziamo una nuova rubrica per affrontare proprio questo argomento e lo facciamo con la dottoressa Paola Cipriano, che abbiamo avuto modo di conoscere grazie alla presentazione che ha fatto di se stessa, trasmessa pochi giorni fa, ma che potete trovare tra i podcast del nostro sito Tra i Ritratti. Passiamo quindi la linea a Paola e diamo così via a questa nuova rubrica targata Radio Vegit.
Salve a tutti, sono molto contenta di questa nuova rubrica e spero possa essere utile per i genitori. Prima di addentrarci nella specificità dell'alimentazione vegana per i propri bambini, mi piacerebbe però proporvi una riflessione proprio sul tema del cibo come nutrimento affettivo e simbolico. Credo che riflettere insieme sul fatto che i messaggi veicolati dal cibo costituiscono il modo di entrare in relazione con il mondo può aiutare ad avere strumenti e consapevolezza nelle relazioni con i nostri figli e nel modo in cui poi gestiamo la scelta vegana. Pensiamo al bambino, no? E alla sua nascita. Per i 9 mesi è stato nella pancia della mamma, una situazione di equilibrio in cui luci, suoni erano attutiti, la temperatura era costante, il contenimento costante, grazie anche appunto alla placenta, no? Che contiene, e assenza di sensazioni come la fame, perché poi c'era il cordone ombelicale a garantire il continuo apporto nutritivo. Alla nascita, quella che noi psicologi a volte chiamiamo anche trauma, no? Della nascita, cosa succede? Si rompe questo equilibrio, perde tutto e cerca di recuperare questo paradiso perduto, chiamiamolo così, grazie alla prima poppata. C'è un video bellissimo realizzato da UNICEF che potete trovare in rete, che mostra la capacità di un bambino appena nato di raggiungere il seno materno se lasciato sulla sua pancia, senza nessuna interferenza esterna. Arriva pian piano spingendo coi piedini e arriva al seno e si attacca proprio per soddisfare quel primo bisogno assoluto di sicurezza e di contatto. Quindi attraverso il contatto che si verifica durante l'allattamento, il piccolo percepisce l'amore della sua mamma che accompagna il momento del pasto con parole, gesti affettuosi, eccetera. E così si instaura proprio tra i due un primo importante scambio, una vera e propria comunicazione. Per cui l'allattamento diventa veramente lo scenario nel quale la madre fa passare insieme al cibo anche il suo affetto. L'atto nutritivo possiamo dire che diventa un po' una metafora della relazione d'amore. Quindi noi nutriamo i nostri figli, passando loro molto più del cibo, li nutriamo con le emozioni che abbiamo mentre stiamo cucinando per loro, mentre gli stiamo dando da mangiare, li nutriamo anche di quello che è il nostro rapporto con il proprio corpo, con il cibo, di quello che è il nostro modo di dare, di ricevere, di rifiutare, di accogliere e di reagire al rifiuto. Con il cibo infatti possiamo sia accettare che rifiutare, sputare. Nella relazione con i genitori, dall'allattamento quindi fino a quando il bambino condividerà la tavola, il cibo diventa davvero un simbolo di diversi aspetti: l'unione familiare, il piacere della relazione, ma anche la ricerca della socializzazione. Oppure può diventare strategia di ricatto e di punizione da parte dei genitori, o da parte del figlio uno strumento di contrapposizione agli adulti. Quindi il bambino riconosce come le persone che lo accudiscono non sono indifferenti al cibo che lui assume e scopre come la sua relazione con il cibo possa diventare davvero uno strumento di potere. Se siamo troppo interessati circa il fatto che mangi poco, troppo poco, oppure siamo molto soddisfatti o molto irritati rispetto al modo in cui lo fa. Tutto questo costituisce una base per dare significati di natura sicuramente affettiva che vanno poi ad aggiungersi al valore nutrizionale del cibo. E io credo che qui si inserisce la responsabilità che in quanto genitori siamo chiamati ad assumerci nel momento in cui ci relazioniamo con i nostri figli proprio attraverso il cibo. Credo sia importante essere consapevoli dei messaggi che veicoliamo, proprio perché alcuni possono davvero essere disfunzionali e negativi. Il cibo, ad esempio, può diventare un ricatto emotivo, quando dico dai amore mangia, che la mamma è contenta, oh, ti voglio tanto bene, sei l'amore della mamma, hai mangiato tutto, in realtà il messaggio implicito che passa è una cosa del tipo: ti amo se fai quello che ti dico io, non ti amo se fai quello che senti. Questo tipo di messaggio rinforza, no, la strutturazione di una personalità un po' di facciata. Cosa impara il bambino? Impara a calpestare ciò che sente per adeguarsi alle richieste esterne. Ovvio che per questo e per tutti gli esempi che faccio, comunque il riferimento a situazioni quotidiane, no? Ripetute nel tempo. Se questa è la modalità quotidiana tipica di rapportarci con i bambini, allora forse qualcosa di disfunzionale c'è, no? Se io ogni giorno, in ogni momento del pasto, della cena, ripeto questo tipo di comunicazione, allora forse c'è da interrogarsi. Un altro messaggio negativo è anche quando neghiamo il suo sentire, che se volete è una forma velata di violenza a tutti gli effetti. Ad esempio, un bambino dice: a me questi spaghetti non mi piacciono. E la mamma risponde: ma no, ma non è vero, ma dai, ma cosa dici? Sono buonissimi. Allora passo anche qui un messaggio forte: quello che senti tu è sbagliato, devi sentire quello che sento io. Che anche qui, se ripetuto a lungo, rinforzerà un suo allontanarsi dal corpo, una perdita di fiducia anche in se stesso, no? E nelle sue sensazioni, che considererà meno non affidabili. Oppure il cibo può anche diventare premio. Se mangi tutto, vedi cartoni, o anche punizione. Non vedi cartoni se non mangi gli spinaci, ad esempio. In questo caso, si entra facilmente in sfida con i figli, anche quando sono molto piccoli. Oltre al fatto che ci stiamo evidentemente spostando su un piano di addestramento più che educazione, dove addestrare significa far ciò che voglio: addestro un cane, gli do la crocchetta così mi dà la zampa, mentre educare significa far crescere, no? Qualcosa che è già presente nel bambino. E infine anche l'inganno, mi viene da dire, quando ad esempio nascondiamo un cibo in mezzo agli altri: non ti piacciono i pomodori, li frullo insieme a qualcos'altro e non te lo dico. La manipolazione è uno strumento sottile e a volte inconsapevolmente noi la utilizziamo. Non dobbiamo dimenticarci però che i bambini imparano ciò che vivono e il rischio è quello appunto di addestrarli all'uso di questo stesso strumento. Alla luce di tutti questi esempi, quindi capiamo bene quanto la realtà della comunicazione tra genitori e figli, anche a tavola, è ricca di doppi messaggi. Io non credo che esista un libretto di istruzioni per essere un buon genitore e non credo nemmeno possa esistere il genitore perfetto. Credo però che le relazioni che funzionano meglio sono quelle autentiche e la migliore possibilità che abbiamo per andare in quella direzione è lavorare, per essere consapevoli di cosa ci spinge ad agire e comunicare in un certo modo.